In nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Rallegrati Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Bene, allora prima di cominciare questo secondo momento di ascolto della parola, una nota tecnica, e oggi è San Benedetto naturalmente, per cui chiediamo anche la sua intercessione, lui che è stato un uomo di ascolto e ha aiutato tanti altri, no? I suoi monaci e tutti quelli che dopo di lui, no? Si rifanno in qualche modo alla tradizione benedettina. E, però nella prima, la prima lettura la cambiamo, e allora chi legge? Cioè, ecco, solo te. Deuteronomio capitolo 1 versetto 9. Ho sbagliato. Deuteronomio capitolo 6, ho sbagliato, versetto 1-9. Questo volevo dire. Bene, invece il Salmo, quello del giorno, e poi anche il Vangelo quello del giorno. Mi fermerò sulla prima lettura. Allora, stiamo, come vedete, andando su temi fondamentali, no? Cioè, il mistero di Dio che è parola, si rivolge a noi, la sua parola siamo noi, cioè la sua parola che ci ha chiamato alla vita, siamo noi. E questa parola che continua a darci vita in un dialogo, in una relazione, no? E parola, e per la Bibbia, no, Dio è parola, Dio non si vede ma si ascolta, e vedremo appunto, no, come questo poi continuerà anche nella tradizione biblica, anche del Nuovo Testamento, che poi vedremo nei prossimi giorni. Allora, un Dio che parola, che parla, no? Stamattina il libro della Genesi che abbiamo visto, il primo capitolo, Dio dice, Dio per 10 volte, e come sappiamo parlare, come quello che sto facendo io in questo momento, comporta anche una certa fatica, no? Molti di voi sono insegnanti, sono stati insegnanti, continuo a esserlo, con i bambini, no? Con, cioè, lo sforzo di uscire, no? Verso l'altro, per comunicare, è uno sforzo importantissimo, vitale, ma anche faticoso, più o meno faticoso. Per dire, per me in questo momento non è molto faticoso, perché voi volete fare gli esercizi, siete qui, e allora per me, no, appunto, c'è una comunicazione tranquilla, facile. Ma come sappiamo non è sempre così, soprattutto quando, per esempio, l'altro che sta di fronte a te, della tua parola, no, non gliene frega niente, no. A volte in maniera più innocente, cioè magari con i ragazzini, no, che è difficile, non ti ascoltano, e quindi tu ti sgoli, no? A volte dove invece hai persone adulte che proprio sono contro di te, no? E allora parlare a persone che invece è molto difficile, tanto che uno dice, ma chi me la fa fare? No? Chi me la fa fare? Di provare a sgolarmi e non serve a niente, di una parola che non è accolta, no? E questa domanda, chi me la fa fare, che può sorgere dentro di noi, la possiamo rivolgere anche a Dio parola. Signore, ma chi te la fa fare? Vedendo come poi è finito, no? La parola fatta carne, come è finito sulla croce, uno può dire, Signore, ma chi te la fa fare? No, chi te l'ha fatta fare? E allora la risposta a questa domanda, chi te l'ha fatta fare, naturalmente è quel mistero profondo di Dio che noi conosciamo, no? Perché ci è stato annunciato, e che allo stesso tempo è la cosa più difficile che c'è, no? Tra noi uomini. Di che cosa sto parlando? Del mistero dell'amore, il mistero dell'amore. Perché la parola amore naturalmente dice qualcosa di così bello, di così in fondo no, tutti vorrebbero l'amore, no? Cioè le canzoni sull'amore, ti amo di qua, non ti amo più, ti ho amato, eccetera, mi hai tradito, no, eccetera, eccetera. E allo stesso tempo no, più difficile, più fallimentare. Quanti fallimenti, no? E noi lo vediamo nei nostri fratelli e sorelle, nelle loro famiglie, nelle fatiche delle relazioni, ma lo vediamo anche nella vita religiosa, dove cioè alcune volte, no, come dire, vediamo tanti cuori induriti, tanti cuori spenti. Padre Kolbenbach, che ho già citato, no, questo generale della compagnia, lui diceva, quando gli dicevano, ma padre generale, ancora le uscite, no? Perché siamo pochi, e non soltanto pochi entrano, ma di quei pochi che entrano, ancora diversi se ne vanno. E a volte se ne vanno anche già da presbiteri, quindi già avanti nel cammino, no? E gli domandavano, padre generale, e lui dice, ma sì, a me non preoccupa solo coloro che se ne vanno, no? Ma preoccupa anche quelli che non se ne vanno, però è come se ne fossero andati. Perché a volte chi se ne va, forse può essere anche coraggioso, più coraggioso di coloro che dentro se ne sono andati, ma non hanno il coraggio di. Questo è il problema. E allora un amore che si spegne, no, un amore che... Allora c'è un mistero di un amore di Dio che invece non si spegne e che continua a parlarci, che continua a parlarci. E allora se Dio è il mistero di questo amore che è parola verso di noi, noi siamo... No, si potrebbe dire, se in principio presso Dio è la parola, in principio presso l'uomo è l'ascolto. L'ascolto. E allora, in questi giorni, proviamo a vedere, no, persone che ascoltano, che fanno la fatica di ascoltare, no? E oggi pomeriggio prendiamo la figura di un profeta, e dell'Antico Testamento, ma importante anche per il Nuovo, e che appunto è Elia. Prendiamo qualcosa di lui, naturalmente non vedremo tutto, ma alcune cose importanti, nel primo libro dei Re, al capitolo 17, dove al capitolo 17 comincia proprio così: Elia, il Tisbita, uno di quelli che si erano stabiliti in Galad, disse ad Acab: per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto, in questi anni non ci sarà né rugiada né pioggia, se non quando lo comanderò io. E entra di botto Elia, no? Elia è un profeta. E vedremo che i profeti biblici, prima ancora di essere profeti di parola, sono profeti di ascolto. Nella nostra cultura normalmente il profeta, chi è il profeta? No? Il profeta è colui che dice il futuro, è colui che ti dice, ogni tanto ci sono questi film è un po' di terrore, no? Che si chiamano l'ultima profezia, l'ultima profezia, oppure le profezie di Nostradamus, no? Quindi le profezie come qualcosa che dicono il futuro, quello che accadrà. In realtà il profeta biblico invece prima di tutto una persona che vedremo è uno su cui cade la parola di Dio. La parola non è sua, è una parola che lui ascolta, gli viene rivolta per parlare. Ma prima di tutto è uno che ascolta la parola che non è sua, ma è la parola di Dio. E fra l'altro vedremo che anche questa parola non vuole dire il futuro che necessariamente accadrà. Padre Spitzlik diceva ammesso e non concesso, ammesso e non concesso, che esistano i chiaroveggenti, non stiamo a discutere se esistono veramente o non esistono veramente, ammettiamoli senza concedere nulla, ok? La differenza tra un chiaroveggente e un profeta biblico qual è? Che se il chiaroveggente è autentico, ammesso e non concesso che esistano, ok, ma così, la sua parola si realizzerà. La parola del profeta biblico non necessariamente si realizzerà. Perché? Perché il profeta non vuole dire, guarda, ti accadrà sicuramente questo. Ti sta dicendo, guarda, che se tu cammini verso quel burrone, ti accadrà questo. Ma qual è lo scopo? Quello di scuotere, no, chi sta camminando verso il burrone, in modo che lui si renda conto e non vada più verso il burrone. Non so se mi sto spiegando, no? Per cui quello che il profeta vuol dire, il futuro che annuncia, è solo per scuotere. Perché se quella parola viene accolta, no, quel futuro non accadrà. Vi ricordate Giona? Che viene mandato a dire a Ninive, ancora 40 giorni e Ninive sarà distrutta. E lui non ci può andare, perché? Perché sa che Dio lo sta mandando per avvertirgli e perché questi si possano convertire. E lui, dato che non vuole che quelli si devono convertire, non ci vuole andare, perché lui vuole che quelli devono crepare. Allora, il profeta, per la Bibbia, e vedremo, è un uomo di ascolto, prima di tutto, di una parola di salvezza, di una parola che vuole, proprio perché ama, non si rassegna al male dell'altro, e vuole scuoterlo, perché si salvi. E vedete Elia, che come sappiamo è il profeta che poi diventerà l'immagine dei profeti, il simbolo dei profeti, no? Nella trasfigurazione Gesù parlerà con Mosè ed Elia, ricordate, no? Con la Torah rappresentata da Mosè e con i profeti rappresentati da Elia. Ed è anche molto bello l'elogio che noi troviamo di Elia nel capitolo 48 del Siracide, al versetto 1, quando si dice: sorse allora Elia, profeta, come un fuoco. La sua parola bruciava come fiaccola. Egli fece venire su di loro la carestia e con zelo li ridusse a posto. Per la parola del Signore chiuse il cielo e così fece scendere per 3 volte il fuoco. Come ti rendesti glorioso, Elia, con i tuoi prodigi? E chi può vantarsi di esserti uguale? Tu hai fatto sorgere un defunto dalla morte e dagli inferi per la parola dell'Altissimo. Tu hai fatto precipitare re nella perdizione e uomini gloriosi dal loro letto. Sta ricordando tutte le vicende della storia di Elia. Poi dice, tu sei stato assunto in un turbine di fuoco, su un carro di cavalli di fuoco. Tu sei stato designato a rimproverare i tempi futuri, per placare l'ira prima che ti vanti, per ricondurre il cuore dei padri verso il figlio e ristabilire le tribù di Giacobbe. Beati coloro che ti hanno visto e si sono addormentati nell'amore, perché è certo che anche noi vivremo. Avete notato quante volte si dice il fuoco, la tua parola bruciata, eh? È un uomo bruciato dal fuoco dell'amore di Dio. Bruciato dal fuoco dell'amore di Dio. Quello che a volte sentiamo può spegnersi nei nostri cuori. È il fuoco dell'amore, la passione dell'amore. Io lavoro anche a volte con seminaristi e dato che ci sono alcuni seminaristi che sono più appassionati che al ministero, cioè alle persone, sono più appassionati agli abiti liturgici, alle pianete tutte ricamate, a tutti i vari pizzi, merletti, no? Tutte queste cose, no? Eccetera. E allora io gli dico: abbiate almeno passione per le persone quanto ne avete per gli abiti liturgici. No, almeno la stessa cosa, almeno. Perché questi stanno lì a guardarsi tutte queste belle parate, queste belle processioni, no? Perché poi dimagrisce, sapete, no? Cioè questi abiti così, no? Rende più magri, no? Una vita cristiana senza fuoco, senza fuoco. E poi ci domandiamo perché non abbiamo vocazioni, no? Domandiamocelo, ma domandiamocelo, c'è che strada? E beh, perché quando uno vede noi cosa vede? Allora, ma questo vale per tutti come comunità cristiana, no? Cioè non soltanto, perché anche molte volte nelle nostre comunità cristiane uno va nelle parrocchie, vede un po' che vita misera, non sempre, grazie a Dio, io un po' esagero, però noi sappiamo che a volte ci sono delle parrocchie così spente, che uno dice, ma e di che cosa dovremmo attirare? Di quale fuoco parliamo? Fuoco. Omicidi, fuoco. Allora Elia è appunto questo profeta che tutta la sua vita e tutta la sua morte, perché noi sappiamo che poi morirà in un modo strano, no? Cioè questo carro di fuoco. E vedete, interessante che di lui non ci viene detto della sua storia. Elia entra di botto nella narrazione biblica. Ci viene detto che un tisbita di quelli che siano stabiliti in Galad e basta, cioè quasi come dire quello che importa è la sua missione, e che porta già nel suo nome Elia. Elia sembra che venga dall'ebraico El e Yah, Elia, no? El significa Dio, invece Yah sarebbe il tetragramma, no? Il nome di Dio, cioè quello che viene a volte traslitterato così, no? Che io non pronuncio, cioè questo si pronuncia Adonai, è sbagliato, quando noi lo pronunciamo è sbagliato, quando cantiamo santo e santo, santo e santo, 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 no, a un certo punto si dice Yahweh Sabaoth, è sbagliato perché non lo fanno gli ebrei e non lo dobbiamo fare neanche noi. Cioè, perché non lo fanno loro e non lo dovremmo fare noi? Perché il nome di Dio si può scrivere, lui lo ha rivelato, ma loro non lo possono pronunciare. Infatti lo pronunciano con Adonai. Quando vanno a leggere, dicono Adonai. E qual è il significato? Perché non lo si può pronunciare? Perché su Dio non si può mettere mano. Dio è quel nome santo, ricordate che è stato rivelato a Mosè, ricordate a Roveto, no? Sul Monte Santo, e Dio rivela il suo nome, e è un Dio che tu non possiedi. Non puoi mettere la mano su Dio, cioè a volte si trovano nella Chiesa quelli che pensano di sapere tutto su Dio, no? E te lo spiegano pure, perché loro lo hanno capito fino in fondo, no? Cioè loro Già questo ricorda che Dio non è un oggetto, è un mistero, è vivo, è una persona che ti parla, ma tu non puoi possedere le persone. Purtroppo sì, sentiamo, no? Nel mondo si pensa di possedere le persone, e ci sono i potenti che hanno gli uomini loro, Sapete, sono quei servi, anche nella Chiesa ci sono i servi, no? Cioè quelli che diventano i servi di grandi, che poi li faranno fare carriera, Ci si vende per far carriera e si vende la coscienza. Allora, Dio non è un oggetto che tu puoi comprare o puoi possedere. Per quello dire allora Elia cosa significa? Elia significa il mio Dio e Adonai. Vedete, già il suo nome è un annuncio. Già il suo nome è un annuncio. Il mio Dio è Adonai. Quindi uno che io non possiedo. E due, ricordate, è Adonai, cioè colui che mi ha liberato. Adonai è, come dicevo prima, il nome che Dio rivela a Mosè nell'Esodo. È il Dio delle liberazioni, è il Dio delle uscite, è il Dio che ci libera. Chi è il mio Dio? Colui che mi sta liberando. Questo fondamentalmente è il mio Dio. E questo è fondamentalmente quello che poi Dio rivelerà in Gesù, no? Un Dio che ci libera. Quindi sarebbe anche bello, perché dire, no, questo, in questo nome profetico di Elia, la vita religiosa si diceva una volta, non so se lo si dice più, no? Siamo così in crisi, che la vita religiosa è vita profetica. No, si diceva, sono stati scritti libri, cose che non servono a niente, ma va bene. E la vita religiosa è vita profetica, eccetera, eccetera. Quindi noi abbiamo a che fare con Elia, no? La vita cristiana è vita profetica, dovrebbe essere vita profetica. Per cui la vita cristiana dovrebbe dire: il mio Dio è colui che ci libera. Colui che ci ha liberati e ci libera. Ed è interessante, perché allora credo che anche per la nostra preghiera noi potremmo domandarci: Signore, dato che tu sei il mio liberatore, in questo momento della mia vita, per me, per la mia famiglia religiosa, per la mia chiesa, per il mio mondo, di che cosa ho bisogno di essere liberato? Da che cosa abbiamo bisogno di essere liberati? Questo potremmo domandarci, non nella preghiera, perché vedete, molte volte siamo schiavi di delle paure, delle preoccupazioni, della tristezza. Stiamo morendo, siamo sempre di meno, stiamo chiudendo le case, e questo diventa il nostro padrone, quello che decide per noi. Allora, Signore, tu che sei il nostro liberatore, colui che ci ha liberati e continua a liberarci, no, da che cosa vuoi liberarci, no? Tu lo sai, sono io che devo dirtelo, tu lo sai, ma stai lavorando, ma sono io che devo dirmelo. Quindi per me e per la mia famiglia religiosa, per la mia comunità, per la mia chiesa, per il mio mondo. E Elia vive in un tempo non facile, cioè nel senso, da una parte più tranquillo, il tempo di Acab, e siamo nel IX secolo avanti Cristo, ed è un tempo in cui il regno del nord Israele, cioè la zona della Galilea. Ricordate, a quel tempo il regno di Israele si era già diviso in due, e dopo Salomone il regno si divide: il regno di Giuda, Gerusalemme, il regno del nord Israele con Samaria. Elia è un profeta del nord, e nel IX secolo, per questi piccoli staterelli, per questi piccoli regni che erano nella Palestina di allora, è un momento di più di calma. Perché? Perché i due grandi imperi, l'Egitto a sud-ovest, e la Siria a nord, nord-est, sono in crisi, hanno problemi interni, per cui non stanno a combattere tra di loro, e normalmente Canaan, la terra di Canaan, era una terra, no, di scontro, e quindi quei regni soffrivano di questi grandi imperi. Questi imperi hanno problemi loro, devono badare per conti loro, per cui questi regni respirano. E in particolare il regno del nord, la Galilea, ed è un regno dove passavano delle grandi vie di comunicazione, le vie commerciali, e dove c'è il commercio ci sono soldi, e quindi c'è un benessere economico. Però vedete, dove c'è un benessere economico, che pure è una buona cosa, no? Però c'è il rischio sempre che nella prosperità l'uomo non comprende, e come gli animali che periscono. Se da una parte c'è un benessere, da un'altra parte c'è un inaridimento del cuore. E allora vedete, il profeta è quello che dice quello che la maggioranza e anche i politici del tempo non vogliono dire e non vogliono vedere. Che sì, ci sono soldi, ma per pochi, e tanti, cioè aumentano le diseguaglianze sociali. Perché siamo comunità e fino a un certo punto siamo comunità, poi ognuno pensa ai fatti propri. No, i nostri parlamentari stanno recuperando quello che qualche anno fa era stato tolto qualcosa al vitalizio, perché di quei soldi ne hanno diritto, e leggevo che uno che prende 4.800 di vitalizio, fino alla fine della sua vita, lui si è messo a poco, 4.800 euro al mese, e gli avevano tolto 500 euro. E lui dice, no, è giusto che ce li danno, perché sono soldi nostri, ne abbiamo diritto. 4.800 euro al mese. Pensate alle persone che campano con 650 euro al mese, o chi ne prende 700, questo 4.800, capito? E allora il profeta è quello che dice quello che gli altri non vogliono dire, che c'è un inaridimento del cuore, che l'idolatria del denaro e del potere è il nostro vero Dio. È il nostro vero Dio. Poi abbiamo il Tempio, facciamo le liturgie, facciamo le processioni, belle, però in realtà il nostro Dio è il denaro. E allora per quello vedete, Elia arriva e dice, per la vita del Signore, Dio di Israele, alla cui presenza io sto. Letteralmente sarebbe, il Signore è vivente e io sto alla sua presenza. Cioè, io faccio esperienza di un Dio vivo. Io faccio esperienza di un Dio vivo che mi parla per voi, e vengo a dirvi. Questo che questo Dio vivo vuole dirvi. Dio è vivo, Dio è vivo, non è un oggetto, non è un è vivente per noi, e io ne faccio esperienza ascoltandolo, vivendo alla sua presenza, vivendo la sua presenza. La vita religiosa è, ma poi noi siamo sempre lì, la vita religiosa è un fare, no? Cioè, noi identifichiamo, sempre padre Kolbenbach diceva che uno dei problemi della vita è che tante volte noi ci siamo identificati con il fare. Chi sono i salesiani? Sono quelli che tengono le scuole, che educano i bambini. Chi sono quelle suore? Sono quelle suore che tengono gli ospedali. Chi sono quelle altre suore? Sono cosa fate? No, la domanda perché identifica è cosa fate? Poi quando siamo sempre di meno, eccetera, ci andiamo in crisi perché non è la domanda di chi siamo prima di tutto, no? Cioè siamo uomini e donne che cercano, che percepiscono Dio vivente, cercano di vivere alla sua presenza, in ascolto, e da questo fanno, parlano, operano. Pensate, il lockdown, che è stata una cosa non buona in sé, no? È stata una cosa, un tempo difficile che ci è venuto addosso e che ha lasciato tanta sofferenza e tante morti, no? Però, come dire, era anche un'occasione. Papa Francesco ce l'aveva detto, no? Ci aveva detto, guardate che la cosa peggiore è perdere questa occasione, no? Un'occasione in cui, dato che come comunità siamo stati bloccati, anche noi preti, no? Nel fare, la domanda era dire chi siamo? Chi siamo? E allora, ecco, no, lui dice, io sto alla presenza di Dio e ti dico che non ci sarà, che ci sarà aridità, perché c'è aridità. C'è aridità, quella che voi non volete vedere, ma c'è, e io ve lo dico. Ve lo dico perché vi rendiate conto, no, di che cosa veramente è l'acqua che fa vivere. E allora, e a lui fu rivolta questa parola del Signore. Vattene da qui, dirigiti verso oriente, nasconditi presso il torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. Verrai dal torrente e i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Egli partì e fece secondo la parola del Signore. Andò a stabilirsi accanto al torrente Cherit, che è a oriente del Giordano. I corvi gli portavano pane e carne al mattino e pane e carne alla sera. Egli beveva dal torrente. È strano, no? Cioè, perché uno dice parte di botto, va dal re, dice questo e poi il Signore dice ok, vattene. E dice come vattene, Signore? Ho appena cominciato, abbiamo fatto i progetti pastorali, no? Abbiamo fatto i convegni, siamo tutti pronti per cominciare la grande. Il Signore dice vattene da qui e va a oriente, fuori dalla terra di Israele, fuori dalla terra di Israele, presso il torrente Cherit. Là, dice, verrai al torrente, i corvi per mio comando ti porteranno da mangiare. Che strano, no? Cioè, questa cosa è, come dire, la prima, il profeta, la cosa che deve fare è sperimentare, per poterlo dire anche agli altri, che Dio è provvidente. Che Dio non ci abbandona. E per farlo deve andare nel deserto, cioè quasi paradossalmente laddove la vita è più difficile. Io credo che questo è un senso anche dei nostri voti, no? Cioè, che fanno parte della vita cristiana, ma in qualche modo quella povertà, quella celibato, virginità e quell'obbedienza che in qualche modo cerchiamo di vivere, no? In maniera così forte dovrebbe essere, e per dire agli altri che guardate, dobbiamo avere dei beni, dobbiamo, ma non sono il nostro Dio, perché anche laddove sono pochi Dio è provvidente. Perché è Lui il primo, è Lui che dà la vita, non sono i beni che danno la vita, di cui pure abbiamo bisogno. ma è il Signore che dà la vita. E vedete, va in Giordania, oltre il Giordano, a quel tempo non c'era la Giordania, oggi c'è la Giordania, e in questi torrenti, io sono stato qualche volta, sono un po', le suore che conoscono Gravina, Altamura, sono più facilitate, sono come le nostre Gravine, cioè quindi ci sono delle montagne e poi ci sono questi canyon, le Gravine, e allora è sotto scorre il torrente, no? L'acqua va giù e crea il torrente. Ora, per andare da su fino a giù non è facile, bisogna capire il sentiero, no? Perché ci sono dei salti, si arrivano a un certo punto delle rocce, no? Eccetera. Bisogna trovare, bisogna un po' faticare, no? Come per andare nel nostro cuore. Per andare nel profondo del nostro cuore non è semplice. Non c'è una strada larga, ma bisogna cominciare a scendere stando attenti, perché a volte ci sono della ghiaia che tu ci metti il piede e scivoli, oppure arrivi a un certo punto dove c'è un blocco e devi capire da che parte andare, no? E così è il nostro cuore. Ci sono tante cose che cercano di ostacolare. Mi coltiva una frase di un monaco antico che diceva: decidemmo con coraggio di seguire la via interiore. Mi colpisce perché quest'anno prendemmo la decisione coraggiosamente di percorrere la via interiore, di andare in profondità. E lì in profondità si arriva al torrente dove appunto i corvi, c'è l'acqua e i corvi. Interessante, no? Cioè Elia deve uscire dalla terra di Israele, deve andare in una terra straniera e verrà e scoprirà che il Signore gli dà da mangiare anche attraverso delle cose che venivano considerate impure. I corvi sono degli uccelli considerati impuri. Anche questo è interessante, no? Di un Dio che si fa trovare fuori dai luoghi consueti e che ci raggiunge anche attraverso situazioni che consideriamo a volte impure. Dopo alcuni giorni il torrente si seccò perché non era piovuto sulla terra e fu rivolta a lui la parola del Signore: alzati, va a Sarezza di Sidone, ed ecco, io là ho dato ordine a una vedova di sostenerti. E prima lo manda ad est, poi lo manda a nord, nell'attuale Libano. Attenzione, Sarezza di Sidone è da dove veniva Jezabele, no? Che sappiamo che nel racconto era la moglie terribile di Acab, no? E veniva da quelle parti. Allora, come dire, il Signore lo manda in una terra da dove viene questa regina, no? Per scoprire appunto che anche lì, nella terra dove noi vediamo i nemici, anche lì il Signore opera. Anche lì il Signore opera. Che forse questi nemici che noi vediamo a volte come assoluti, non tutti sono così. Tant'è che dice: va, io ho dato ordine a una vedova di sostenerti, a una povera. Che già questo annuncio è un po' così, no? Perché nella Bibbia, come molte volte accadeva, oggi non è detto che una persona, una donna da noi Italia sia vedova e sia povera, no. Ci sono tante vedove che magari hanno possibilità economiche, eccetera. Però ancora in tanti paesi del mondo e nell'antico Israele era così, un po' perché le donne non contavano nulla, per cui non potevano avere un patrimonio, non potevano avere una professione, per cui quando veniva a mancare l'uomo era un disastro, no? Cioè, per cui le categorie dei più poveri nella Bibbia sono cioè l'orfano, lo straniero e la vedova, no? Che erano delle situazioni di povertà estrema. Per cui già questo signore che gli dice va in un paese straniero, ho dato ordine a una vedova di sostenerti. Cazzo, cominciamo bene, no? Perché non è che dice ho dato ordine al sindaco di sostenerti, no, a una vedova. Allora dice cominciamo bene. E allora egli si alzò e andò a Sarepta. Vedete, il profeta poi è uno che si fida. Anche magari Elia ci avrà pensato un attimo, dice devo andare nella terra di quella nemica, una vedova mi deve sostenere, no, ci avrà pensato, però ci va. È arrivato alla porta della città, ecco una vedova che raccoglieva legna, la chiamò e le disse prendimi un po' d'acqua in un vaso perché io possa bere. Mentre quella andava a prendere le gridò per favore prendimi anche un pezzo di pane. Quella le rispose, per la vita del Signore tuo Dio, non ho nulla di cotto, ma solo un pugno di farina nella giara e un po' di olio nell'orcio. Ora raccolgo due pezzi di legna, poi andrò a prepararla per me e per mio figlio, la mangeremo e poi moriremo. Cioè, questa non è una bella risposta, eh? Cioè, nel senso che è una povera, questo qui gli ha detto un po' d'acqua, vabbè, ma gli dice anche un po' di pane. E quella così come dire, ma tu all'ospedale vieni a chiedere le medicine, cioè non ho capito, cioè proprio da chi ha più bisogno vieni a chiedere, no? C'è tutta la rabbia, tanto che questa dice, vabbè, sai cos'è, io ho poca roba, adesso la cuocio, la mangiamo con mio figlio, mangeremo e moriremo. E vedete, lui non la rimprovera, le dice, non temere. È bello, vedete, lui comprende la sua paura, la comprende. Gli dice soltanto non arrendersi alla paura. Dice, va come e fa come hai detto, prima però prepara una piccola focaccia per me e portala, quindi ne preparerai per te e per tuo figlio, perché così dice il Signore Dio di Israele. La farina della giara non si esaurirà e l'orcio dell'olio non diminuirà fino al giorno in cui il Signore manderà la pioggia sulla faccia della terra. Vedete, no? Elia è uno che sta imparando a fidarsi di Dio e che invita gli altri a fidarsi, a provare a fidarsi della parola del Signore. Il Signore è provvidente, il Signore non ci abbandona. Ne facciamo esperienza? Se ne facciamo esperienza forse possiamo dirlo anche agli altri, no? Forse possiamo comunicare quello che anche noi in qualche modo sperimentiamo, che lui è provvidente, ci dà il cibo per la vita. E quella andò e fece come aveva detto Elia. Poi mangiarono lei, lui e la casa di lei per diversi giorni. La farina della giara non venne meno e l'orcio dell'olio non diminuì, secondo la parola che il Signore aveva pronunciato per mezzo di Elia. Finisco, leggo solo questo capitolo, poi continueremo. In seguito accadde che il figlio della padrona di casa si ammalò. La sua malattia si aggravò tanto che gli cessò di respirare. Allora lei disse ad Elia, che cosa c'è tra me e te, uomo di Dio? Sei venuto da me per rinnovare il ricordo della mia colpa e per far morire mio figlio? Vedete, Elia sta presso questa donna e poi accade quello che a volte accade. No. La nostra vita è segnata dalla morte, e allora non sappiamo bene una malattia, qualcosa, come purtroppo accade ancora oggi, no? Per cui questo bambino, questo ragazzo, e il dolore, la rabbia di questa donna glielo dice ad Elia dicendo ma che sei venuto a fare? No, che cosa sei venuto a fare? Sei venuto a rinnovare il ricordo della mia colpa. Quale colpa? Boh, non ci viene detto. Però vedete, questa donna esprime tante volte quello che anche noi sentiamo, no? Quando ci accade qualcosa di male, le persone ci vengono a dire: no, ma che male ho fatto? Perché il Signore mi sta punendo? No, noi sappiamo che non è così, però scatta dentro qualcosa. E allora Elia disse: dammi tuo figlio. Glielo prese dal seno, lo portò nella stanza superiore dove abitava e lo stese sul letto. Quindi invocò il Signore: Signore mio Dio, vuoi fare del male anche a questa vedova che mi ospita tanto da farle morire il figlio? Si distese 3 volte sul bambino e invocò il Signore: Signore mio Dio, la vita di questo bambino torni nel suo corpo. Attenzione, intanto Elia ha sperimentato che il Signore lo sostiene attraverso situazioni di impurità. I corvi, una donna fenicia, una donna straniera. Quando vado in Israele, e soprattutto a Gerusalemme, dove ci sono gli ebrei ultra ortodossi, loro non ci toccano, cioè se gli diamo la mano loro non ce la danno, perché noi siamo impuri, noi siamo dei genti, goim, non devono toccarci, se ci toccano devono fare le azioni. Qui, però vedete, no? Questo loro, però a volte anche noi, cioè ci sono delle persone che consideriamo impure, no? E che non tocchiamo, che non lo so, i divorziati, gli omosessuali, gli ex preti. A volte, no? A proposito del sinodo, i tavoli sinodali, mi colpiva che in una diocesi il vescovo ha organizzato un tavolo sinodale con gli ex preti, che in tante altre diocesi non è stato fatto. Gli ex religiosi, le ex religiosi. Noi a volte le consideriamo, no? Traditori. E allora lui ha sperimentato che il Signore lo raggiunge anche attraverso quello che noi consideriamo impuro. Impuro nella Bibbia significa confuso, disordinato. Perché puro è ciò che è integro, ciò che è al suo posto, là dove deve essere. L'impurità è la confusione. E notate, lui che ha imparato che il Signore lo viene a trovare e gli dà la vita anche attraverso ciò che a volte non è così, fa qualcosa che era vietato. Che cosa fa? Tocca un morto. Perché toccare un cadavere era vietato. E lui non soltanto lo prende, ma lo mette sul letto e si stende sopra. Fa qualcosa di vietato. Però aver imparato che il Signore è un Signore che ci raggiunge anche nel nostro fango, ci raggiunge anche nella nostra confusione, e lo apre a entrare nella confusione e nelle situazioni degli uomini. E allora il Signore ascoltò la voce di Elia, la vita del bambino tornò nel suo corpo e quindi riprese a vivere. Elia prese il bambino, lo portò giù nella casa della stanza superiore, e lo consegnò alla madre. Elia disse: guarda, tuo figlio vive. La donna disse ad Elia: ora so veramente che tu sei uomo di Dio e che la parola del Signore nella tua bocca è verità. Da che cosa sa, da che cosa riconosce questa donna che Elia è veramente uomo di Dio? Dalla sua capacità di dare vita. Dalla sua capacità di dare vita. E vedete, questo per noi non significa che necessariamente faremo miracoli come Elia, non so voi, a me non è mai successo di rianimare un morto, non credo che accadrà, però allo stesso tempo a volte in colloqui, in incontri, in qualche confessione, io sono stato spettatore di piccole grandi resurrezioni. E lo stesso anche voi, no? Nelle relazioni, nell'accompagnare, nelle persone che poi ci hanno ringraziato di averci incontrato, di qualcosa che attraverso di noi il Signore ha dato vita, no? Allora è bello, cioè, Elia viene riconosciuto come uomo di Dio nella capacità di dare vita. Di dare vita. E allora fermiamoci un po' con Elia, riprenderemo poi domani anche ancora qualcosa su di lui e ci troviamo alle 6:30 per la nostra celebrazione. Buona preghiera.